e leggere insieme dalla prima lettera ai Tessalonicesi, capitolo 4, i versetti dal 13 al 18. Prima Tessalonicesi 4, versetto 13. Così dice la parola del Signore. Fratelli, non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono, affinché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Infatti, se crediamo che Gesù morì e risuscitò, crediamo pure che Dio, per mezzo di Gesù, ricondurrà con Lui quelli che si sono addormentati. Poiché questo vi diciamo, mediante la parola del Signore, che noi viventi, i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati. Perché il Signore stesso, con un ordine, con voce d'arcangelo e con tromba di Dio, scenderà dal cielo. E prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi che saremo rimasti, verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre con il Signore. Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. Fermiamoci qui con la lettura della parola di Dio. Quando si parla della morte, la gente si comporta in modo strano. Quando si parla della morte, vediamo che in genere si tende a troncare la conversazione, qualcuno si ricorda di dover andare in bagno, comincia a fare gli scongiuri o magari si esprime con tante riserve e tanti dubbi. E ci sono vari detti popolari che riguardano o menzionano la morte, che rivelano un approccio che è essenzialmente pagano, materialistico a questo argomento, che la nostra cultura rivela. Ve ne menziono alcuni. Solo alla morte non c'è rimedio. Tutto c'è rimedio, alla morte però no. Questo è uno. Ce n'è un altro che è simile, che dice: finché c'è vita c'è speranza. Questo significa che quando la vita non c'è più, non c'è nemmeno la speranza. Ve ne menziono uno in siciliano, poi faremo la traduzione per gli stranieri. Amara cu muori, cu resta sa giusta, dice. Guai a chi muore, chi rimane poi trova il modo di sistemarsi. Ora, tutti questi modi di dire, che mostrano il modo in cui la gente pensa alla morte, che cosa rivelano? Rivelano che l'unica realtà in cui c'è possibilità di gioia, di consapevolezza dell'esistenza, di miglioramento, è mentre siamo in vita. Quando si muore, c'è più niente, o quasi. Sì, vabbè, pensiamo, poi tutti dopo la morte si parla del paradiso, eccetera, però in realtà nel profondo del cuore la gente, perfino la gente religiosa, ha un grande senso di incredulità e di scetticismo. Ora, che cosa c'è dopo la morte? E come cristiani dobbiamo pensare alla morte? A volte anche gli evangelici hanno le idee confuse riguardo a questo ed evitano di parlarne. Io ricordo che una volta mi invitarono a predicare in una chiesa, e era la prima volta che predicavo in una chiesa, e siccome qualcosa mi diceva dentro di me che non sarei mai più stato invitato a predicare in quella chiesa, quel giorno andai e predicai sulla morte. Come voleva dimostrare, non mi hanno più invitato. Eppure non lo feci perché volevo loro del male, lo feci perché volevo loro del bene, perché credo che da tante realtà, a volte ci sono uomini che vivono senza soffrire, quindi, e muoiono improvvisamente, quindi la sofferenza, ci sono persone che hanno meno porzione di sofferenza in questo mondo, e quindi parlare delle prove, sì, anche se è qualcosa che può essere generalizzato, non è per tutti, ma la morte è qualcosa che prima o poi ci tocca, o in famiglia o personalmente, quindi è qualcosa che riguarda tutti quanti. Ora, il punto è questo: questi Tessalonicesi ai quali è scritta questa epistola evidentemente avevano le idee confuse riguardo alla morte. Evidentemente non sapevano come un cristiano deve pensare a cosa succede quando gli occhi si chiudono a questa vita. E purtroppo noi lo vediamo anche intorno a noi. Per esempio, c'è tanta gente, e temo che anche alcuni evangelici non siano scevri da questo lievito, che quando ci si trova davanti alla morte, per esempio, si deve mostrare con la qualità della cassa da morto, o con la qualità del servizio funebre, quanto ci si teneva alla persona che adesso non c'è più, oppure magari indossando abiti scuri non solo per l'occasione ma per lungo tempo, protraendo in modo indefinito il lutto, o mostrandosi addolorati in pubblico, non facendosi vedere, perché la gente pensa: oh, ci morivo l'altro giorno e ora è già in giro. No, io ricordo per esempio di una donna morta all'età di quasi 100 anni, aveva 99 anni. Questa donna affermava di essere una credente, ma ricordo distintamente che gli ultimi giorni della sua vita era così malata e capiva che stava per morire, e le ultime parole sul suo letto di morte sono state un grido, ma non un grido di vittoria, un grido di ribellione, perché morì dicendo: non voglio morire. Eppure aveva vissuto a lungo, 99 anni. E allo stesso modo ricordo, e tutti voi lo ricorderete, un momento molto triste per la nostra Chiesa, quando un paio d'anni fa, era aprile del 2015, una nostra cara sorella, membro di questa Chiesa, è stata strappata a noi in modo tragico. Vi ricorderete, la sorella Anna, che morì a causa di una esplosione di gas. Non dimenticherò mai quel funerale, che fu un'occasione per dare gloria a Dio, soprattutto per il modo composto e cristiano col quale i suoi figli, la sua famiglia, hanno saputo testimoniare davanti a un atto così strano della provvidenza di Dio. Fa la differenza il modo in cui i cristiani testimoniano anche in certi momenti particolari della loro vita. Cosa accade alla morte? Cosa accadrà quando colui che è il vincitore della morte, Gesù Cristo, ritornerà? Noi tutti abbiamo bisogno di conforto quando pensiamo a questo argomento, e il conforto vero non viene da una pacca sulle spalle che ci viene dato da una persona. Io ricordo quando ero ragazzo e si andava a fare le visite dopo che era morto qualcuno, o quando moriva qualcuno da noi, l'usanza italiana è quella di portare in regalo zucchero e caffè alle persone che sono... Che hanno avuto un lutto. Non so se ancora si fa, perché in qualche modo, come dire, fatti una tazza di caffè ben zuccherato e questo ti porterà conforto. Ma zucchero e caffè non ci danno il vero conforto. Il conforto può può essere dato certo dalla vicinanza degli uomini, delle persone, ma il vero conforto viene dalla conoscenza, dalla comprensione, dalla fede nella verità. Nella verità intorno alla morte, dalla verità intorno a cosa accade a coloro che muoiono con una speranza in Cristo. Quindi questo passo è molto importante. Vi ricorderete che nell'esposizione di Prima Tessalonicesi l'argomento che precede il brano che abbiamo appena letto riguarda l'esortazione che l'Apostolo e poi gli altri autori di questa epistola, abbiamo notato che qui Paolo scrive non solo a nome suo ma anche di Silvano e di Timoteo, danno alla santità. Abbiamo visto come qui veniamo esortati alla santificazione, che la volontà di Dio è che noi ci santifichiamo, che la volontà di Dio è che noi amiamo i nostri fratelli, che la volontà di Dio è che noi ci dedichiamo con diligenza alle cose che facciamo, al nostro lavoro, che amiamo la fratellanza, che amiamo la nostra condizione, accettiamo la buona provvidenza di Dio, che amiamo il nostro lavoro in modo da camminare dignitosamente verso quelli che sono di fuori e non abbiamo bisogno di nessuno. Una buona testimonianza, comprendiamo come che questo passo ha a che fare con la santità, che è la volontà di Dio, e con la testimonianza cristiana al mondo. E questo passo continua lo stesso argomento. Lo scrittore dice che è anche mediante l'attitudine che noi mostriamo nei confronti della morte che diamo una buona testimonianza a questo mondo. E non è fuori luogo neanche quello che segue, perché subito dopo aver parlato della condizione della morte si parla del ritorno di Cristo, cioè della speranza futura del credente. E non è fuori luogo perché, vedete, noi la condizione del nostro stato d'animo, la nostra condotta nel quotidiano, dipende moltissimo dalla nostra speranza. Il modo in cui noi ci comportiamo ogni giorno dipende moltissimo dalle nostre aspettative, dalla nostra visione, da quello che ci attendiamo che accadrà. Prendiamo l'esempio di una persona depressa. Perché una persona depressa, voi ve ne accorgete subito che è tale? Perché il suo volto è triste, la sua vita poco attiva e sembra che non abbia la capacità di gioire di nulla. Chi è depresso non solo lo mostra nel corpo, ma non ha neanche la volontà e il desiderio di andare a lavorare, la mattina non si alza, e seppure gli date o le date qualcosa che potrebbe rallegrarla, in genere tutto scivola via. Perché? Spesso una persona si trova così perché ha una mancanza di prospettive per il futuro e la sua mente è affollata da una quantità di pensieri negativi che la paralizzano. Quindi non è fuori luogo che il modo in cui noi lavoriamo dipenda dal modo in cui ci attendiamo che Cristo ritorni. Nel cristianesimo gli eventi futuri, quelli che vengono tecnicamente chiamati l'escatologia, è qualcosa che pervade tutta la vita cristiana. L'escatologia nel Nuovo Testamento non è una cosa confinata a un tempo futuro, quando verrà gli ultimissimi giorni, l'ultima settimana, ma sì, l'escatologia è qualcosa che deve pervadere, penetra la nostra vita quotidiana, il modo in cui tu domani andrai a lavorare, il modo in cui lavorerai, dipende dalla tua aspettativa e dalla tua speranza. Questo è quello che Paolo vuole dire qui. Lavorate, ciascuno di voi lavori con le proprie mani, e questa attitudine ha a che fare con l'aspettativa che abbiamo del ritorno di Cristo. Vi ricordate il profeta Geremia quando scrive una lettera ai deportati di Babilonia e mette davanti a loro da parte di Dio il programma futuro. Dice, quel verso è molto conosciuto, il capitolo 29 di Geremia, il versetto 11: io so i pensieri che medito per voi, pensieri di pace e non di male, per darvi un avvenire e una speranza. C'è un avvenire, c'è una speranza, c'è un futuro glorioso per il popolo di Dio. Perciò lavorate intanto, dedicatevi al bene di questa città. Bellissimo. La nostra visione futura determina anche il modo in cui noi oggi viviamo e ci comportiamo. Quindi, per questa ragione, tornando al nostro testo, l'Apostolo parla della necessaria conoscenza, della salutare conoscenza che noi dobbiamo avere rispetto alla morte. Fratelli, non vogliamo che siate nell'ignoranza, è scritto al versetto 13, non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono. Vedete, molto del cristianesimo contemporaneo sembra che sia finalizzato a ottenere una felicità che è per il qui e per ora. Molta predicazione cristiana che ascoltiamo o che possiamo ascoltare è profondamente mondana. Per esempio, sentiamo tanti che predicano il Vangelo, che offrono la speranza della buona salute: se ti ammali, Dio ti guarisce oggi. Oppure della prosperità economica: se sei nel bisogno, Dio provvederà. Oppure di una felicità domestica, quella di famiglie perfettamente ordinate, mogli e mariti completi, figli fantastici. Se sei un cristiano, quando vieni al culto non ti annoierai mai, canterai bei cantici, la musica ti intratterrà, il predicatore ti farà ridere e ti farà piangere. Sarai felice. Vuoi venire a rilassarti? Rilassati. Vuoi venire a essere movimentato? Noi offriamo un culto che ti movimenti, ti metta in moto. In altri termini, molto del cristianesimo contemporaneo ha un messaggio che è per qui e per ora, adesso. E poi c'è un altro modo di pensare in modo mondano e offrire in modo mondano il Vangelo, perché alcuni pensano che i cristiani possano stabilire il paradiso su questa terra, per esempio mediante la politica. Se ci fossero tanti cristiani al governo, tutto andrebbe meglio. Mediante l'ecumenismo, se tutti i cristiani si unissero, il mondo crederebbe. Mediante l'istruzione, se fosse sconfitto l'analfabetismo, tutti saremmo migliori. Questi approcci hanno delle scintille di verità, non sono del tutto sbagliate, però mancano del senso della realtà, perché il cristianesimo quotidianamente si scontra con che cosa? Fratelli, si scontra con la morte. L'Apostolo Paolo lo diceva: noi ogni giorno siamo esposti alla morte. Prima Corinzi 15:31. Ogni giorno siamo considerati pecore da macello. E Gesù, quando chiama gli uomini a seguirlo, come li chiama? Chiunque vuole venire dietro a me, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua, muoia a se stesso. Quindi dobbiamo conoscere la dottrina biblica della morte e considerarla adeguatamente. E qui, in questi versetti, viene tratteggiata in modo sufficientemente preciso allo scopo di confortare il popolo di Dio. Prima di tutto, Paolo qui parla della morte in un modo, usando un termine in senso eufemistico, dice quelli che dormono, non dice quelli che muoiono. La morte non viene chiamata morte, ma sonno. Ora, è lo stesso termine in cui in altre occasioni si parla del sonno, quello nel quale cadiamo a un certo orario del giorno e poi ci risvegliamo, no? La stessa parola che è usata qua, per qualcuno che può essere interessato al greco koimao, viene utilizzata per esempio per il sonno che Pietro, nel quale Pietro cadde mentre si trovava in prigione, negli Atti degli Apostoli al capitolo 12, il versetto 6. Però la scrittura più volte, il Nuovo Testamento, parla della morte come del sonno. E da qui alcune persone hanno determinato che, insomma, la morte è uno stato di incoscienza, cioè una volta che si muore si perde la propria consapevolezza e si rimane, fino a quando si rimane nella tomba, fino alla risurrezione è come se ci fosse messo pausa, tutto rimanesse fermo. Ora, questo non è vero, ci sono vari passi nella scrittura che confutano questa idea, ne cito soltanto uno, l'apostolo Paolo, che dice: per me vivere è Cristo, morire è guadagno, ed è una condizione di gran lunga migliore. Nel libro dell'Apocalisse abbiamo i martiri che stanno davanti al trono di Dio e chiedono al Signore: fino a quando, Signore, ti dimenticherai di noi? Fino a quando non ci vendicherai? No, quella dottrina insegnata del sonno dell'anima, altrimenti chiamata la psicopannichia, è qualcosa di che non ha niente a che vedere con il cristianesimo, e non ci importa se ci sono degli altri evangelici che la accettano. Questo sonno non è cessazione di consapevolezza. Nella Bibbia la morte non è neanche cessazione di esistenza. La morte è separazione. Quando Dio disse ad Adamo ed Eva: nel giorno in cui voi mangerete del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, morirete, morirai, disse ad Adamo, gli disse qualcosa che si verificò nello stesso momento in cui mangiarono il frutto. Morirono, i loro occhi si aprirono, ebbero conoscenza del bene e del male, ma non stramazzarono al suolo, si furono separati da Dio, si cominciarono a separare l'uno dall'altra, cominciarono ad avvertire una strana separazione all'interno di se stessi, e l'uomo cominciò ad avere paura, e poi avrebbe sperimentato la separazione dal corpo e la separazione dal mondo fisico. La morte è separazione. Ma viene paragonata al sonno, quelli che si sono addormentati. Quindi, che cosa vuole dire qui l'apostolo Paolo? Ci vuole dire che noi dobbiamo pensare a uno stato che tutto sommato non è definitivo, non è la fine di tutto. È uno stadio nel quale si passa, ma si concluderà, e ci sarà un risveglio e ci sarà un ricongiungimento con il nostro corpo. E perché dobbiamo sapere queste cose a proposito della morte, considerarla in modo biblico? Dice: affinché non siate tristi come quelli che non hanno speranza. Allora, qui è interessante il modo in cui Paolo parla, perché non dice affinché non siate tristi, stop. Infatti ci sono delle persone che davanti alla morte, pensando di esprimere spiritualità, esprimono piuttosto un modo poco umano di affrontare questo nemico. No, non ho nessuna paura, io non ho nessuna preoccupazione. Oppure pensano che mostrarsi del tutto non toccati dalla morte di una persona cara sia simbolo di spiritualità. No, la Bibbia ci insegna che c'è una dottrina biblica anche del lutto e della sofferenza. Infatti Abramo pianse sua moglie Sara quando morì, fece cordoglio per molto tempo, dice la scrittura. Non solo abbiamo il meraviglioso esempio di Gesù davanti alla tomba di Lazzaro. Gesù pianse. Cioè, qui la scrittura non ci sta dicendo che noi davanti alla morte non dobbiamo fare cordoglio. Non è umano, non sarebbe umano. Se noi amiamo qualcuno, qualcosa, quando ci viene tolta, quando ci viene strappata, ne sentiamo la mancanza, ne abbiamo sofferenza. Ma qui l'esortazione è a non fare cordoglio allo stesso modo in cui lo fanno i pagani. Dice affinché non siate tristi come quelli, come gli altri, che non hanno speranza. È la condizione di permanenza in uno stato di dolorosa sofferenza anche dopo molto tempo. E fare cordoglio allo stesso modo in cui fanno le persone che non hanno la nostra stessa fede, la vera fede, come gli altri che non hanno speranza. Questi credenti, aveva detto l'Apostolo, che avevano una speranza che era autentica. Voi avete una speranza viva. Insomma, è una istruzione che viene da parte di un pastore che cerca di confortare e cerca di portare il suo popolo alla consapevolezza delle implicazioni di quella che è la loro fede. Loro avevano una speranza. E questa speranza doveva essere operante, operativa, affinché non fossero sopraffatti dalla sofferenza al cospetto della morte. Quindi in un certo senso sta agendo in modo preventivo e anche curativo. Cosa voglio dire? Voglio dire che noi siamo qui stamattina, una sessantina di persone, stiamo ascoltando la parola di Dio. Credo che nessuno tra di noi abbia avuto recentissimamente, intendo dire nei giorni scorsi, un lutto in famiglia. Magari qualcuno di noi, io stesso, l'ho avuto nei mesi scorsi. E però è certo, fratelli, che prima o poi saremo avvicinati dalla realtà della morte. Sarà un nostro parente stretto. Potremmo essere noi stessi ad essere informati di una grave malattia. Ed è quello che succede generalmente, che in quelle circostanze, se non abbiamo una fede solidamente formata e fondata sulla parola di Dio, noi veniamo meno. E questo è quello che sta facendo Paolo. Magari qualcuno era morto lì a Tessalonica e aveva avuto notizie di una certa confusione che si era creata, ma allo stesso modo questo è l'insegnamento di un pastore, dicendo: attenzione, capiterà, non vi aspettate che il Signore ritorni domani e che nessuno più qui a Tessalonica o tra i cristiani abbia a morire. L'unico modo non sono per essere confortati non sono le false aspettative, ma è la fiducia nella verità. Quindi una conoscenza salutare. Poi continua, e passo al mio secondo punto, in cui dice: se noi crediamo che... Infatti, se crediamo che Gesù morì e risuscitò, allora, se crediamo che Gesù morì e risuscitò, allora crediamo pure che Dio, per mezzo di Gesù, ricondurrà con lui quelli che si sono addormentati. Il versetto 14 è molto significativo. Prima di tutto ci mostra che anche nella Chiesa apostolica esistevano le confessioni di fede. Sì, molto probabilmente era proprio questo quello che l'Apostolo Paolo voleva mettere davanti ai credenti: voi avete confessato che Cristo è risuscitato dai morti. Non credo che fosse già presente il credo apostolico, no? Credo in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e nel suo unigenito figlio Gesù Cristo. Non credo, probabilmente è stato composto all'inizio del secondo secolo. Però queste formule, credo che Gesù Cristo è risuscitato, probabilmente erano pronunciate al momento del battesimo o in connessione al proprio battesimo. Vi ricordate, Gesù ha ordinato: chiunque avrebbe creduto sarebbe stato battezzato. Il battesimo è un atto formale, e certamente nell'introdurre i credenti nella Chiesa si richiedeva loro di confessare apertamente la loro fede nei punti cardine del cristianesimo. Credo che Gesù è risuscitato è certamente una confessione di fede. Allora, l'avete fatta questa confessione? Voi tessalonicesi avete confessato che Gesù è risuscitato? E se ci credete davvero, allora perché fate cordoglio come quelli che non hanno speranza? Questo è il senso. Cioè, c'è una logica nella fede. Quello che noi crediamo deve avere un effetto, e ha un effetto in quello che noi siamo. Se i credenti sono uniti a Cristo mediante la fede, ne condividono la condizione, sono membra del suo corpo, quindi sono destinati ad essere sempre dove Egli è. Come risusciteremo? Quando risusciteremo? Cosa succederà quando Gesù ritornerà? Saremo rapiti per andare in Lui? Saranno gli eventi conclusivi? Poco importa questo. Cioè, non ha grande importanza. L'importante è che noi siamo uniti a Cristo e che se Lui è risuscitato, anche noi risusciteremo. Questo è il senso di quello che sta dicendo Paolo. Se la fede è autentica, il risultato è certo. Questa parola al versetto 14, in cui Paolo dice "se crediamo", mi fa anche riflettere sulla possibilità che tra questi credenti a Tessalonica ce ne fossero alcuni che professavano la fede, ma che non erano veramente dei credenti. L'abbiamo visto domenica scorsa, no? Quando vi ho parlato di Simone il mago. Simone credette al messaggio di Filippo, fu battezzato, si unì alla Chiesa, era interessato e stava sempre con Filippo, ascoltava, era meravigliato dai miracoli, aveva riformato la sua vita, cambiavano alcune cose nella sua vita, ma era un vero credente? No. Purtroppo questa possibilità di appartenere a una chiesa senza appartenere a Cristo, senza avere la vera fede, è qualcosa che Paolo non esclude. Se crediamo che Gesù è risuscitato, cioè se l'avete confessato, ma la vostra vita nega, non è conseguenziale, dovete trarne delle conseguenze. Dovete comprendere certe cose. La possibilità di una membership mista, fede falsa. Dobbiamo sempre mettere a confronto le cose che diciamo di credere con la nostra vita. E infine la centralità della risurrezione. La scrittura ci dice: se noi crediamo che Gesù morì e risuscitò, crediamo pure che Dio per mezzo di Lui ricondurrà con Lui quelli che si sono addormentati. La morte e la risurrezione di Cristo hanno un posto centrale nella proclamazione cristiana. Se Cristo non è risuscitato, cosa rimane del cristianesimo? Se Cristo non è risuscitato, del cristianesimo rimane nulla. Lo dico per quelli che sono presenti tra di noi per la prima volta. La ragione per cui noi abbiamo fatto questo sala culto in questa forma ha una determinata ragione, è un ottagono, ha otto lati, perché il numero otto nella storia del cristianesimo è sempre stata associata alla risurrezione di Cristo. Gesù, che il giorno dopo il sabato risuscita, che otto giorni dopo si ripresenta vivente ai suoi discepoli, dalla Chiesa, quando hanno cominciato a pensare a come parlare, pensare e rappresentare la risurrezione, è sempre stato utilizzato il numero otto. E l'ottagono, otto lati, intende comunicare questo messaggio. Noi siamo la Chiesa, o il popolo della risurrezione di Cristo. Il fatto che Cristo è risuscitato è centrale per noi. L'apostolo Paolo tira le conseguenze scrivendo ai Corinzi, dice: se Cristo non è risuscitato, se Cristo non è risuscitato, non c'è nulla. La fede è vana, la testimonianza degli apostoli è bugia, non c'è stata espiazione dei peccati, non c'è speranza, non c'è futuro, nemmeno noi risusciteremo. La risurrezione di Cristo è il messaggio centrale, per questo noi ci riuniamo il primo giorno della settimana, gloria al suo nome, il giorno in cui Cristo è risuscitato, il sabato cristiano. Quindi la risurrezione di Cristo ci insegna una dottrina dell'aldilà, ci insegna che anche noi saremo risuscitati, ci insegna che dopo questa vita c'è il cielo o l'inferno, che ci saranno nuovi cieli e nuova terra dove la giustizia regnerà. E infine, e con questo ho concluso, poi due parole di applicazione. Qui in questo passo l'apostolo Paolo ci dà una speranza che noi dobbiamo coltivare. Qual è la speranza che dobbiamo coltivare? Che la morte non è una disgrazia e che non è qualcosa che deve essere, che bisogna cercare di allontanare il più possibile, prolungando la vita in modo indefinito. Perché la vita è tutto ciò che noi abbiamo. Qui dice: attenzione, voi vi preoccupate per quelli che sono morti, ma lo sapete una cosa? Che quelli che sono morti si trovano in una condizione migliore di quella della quale ci troviamo noi, e nella quale si troveranno anche quelli che saranno presenti quando il Signore ritornerà. Questo vi diciamo, e non ve lo diciamo noi, questa è parola del Signore, noi non precederemo quelli che si sono addormentati. Non li precederemo. I dormienti in Cristo non sono né saranno mai in una condizione peggiore, ma si trovano in una condizione migliore di quella dei vivi. I vivi al ritorno del Signore non avranno alcuna precedenza rispetto a coloro che sono deceduti. Questi tessalonicesi non avevano le idee chiare, avevano paura della morte, temevano per la condizione di coloro che erano morti, ma qui l'argomento dell'apostolo Paolo è lo stesso che menziona in Filippesi capitolo 1. Vi leggo questi versetti e poi passo alle applicazioni velocemente. La mia viva speranza, dice Paolo, versetto 20, e la mia attesa e la mia viva speranza è di non vergognarmi di nulla, ma che con ogni franchezza, ora come sempre, Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia con la vita, sia con la morte. Infatti, per me vivere è Cristo e morire e guadagno. Questa è la prospettiva cristiana della morte. Allora, adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo pensare alla morte delle persone care che si sono addormentate in Cristo. Pensate ai vostri cari genitori che sono morti da credenti. Pensate se alla vostra moglie o al vostro marito che avete perso da credente. Perché dovremmo fare cordoglio? Certo, ci mancano, non è vero, ci mancano. Li vorremmo vedere, vorremmo tornare in quella stanza dove si trovavano sempre e per una volta, ancora una volta, abbracciarli, salutarli, ma non torneranno. Non dobbiamo lasciarci sopraffare dalla sofferenza. I nostri cari che si sono addormentati nel Signore si riposano, contemplano il volto di Dio, sono in una condizione migliore. Ci mancano, certo, ci mancano e vorremmo rivederli, vorremmo rallegrarci con loro, ma dobbiamo rallegrarci per loro piuttosto che soffrire per noi stessi. Se abbiamo amato delle persone care che si sono addormentate nella fede in Cristo, possiamo dare una buona testimonianza a questo mondo quando, parlando di loro, seppur non vogliamo nascondere la nostra sofferenza, esprimiamo la nostra speranza, la nostra certezza e la nostra gioia che adesso sono trionfanti alla presenza del Signore. Secondo, pensiamo alla nostra morte. Sì, io penso alla mia morte. Tu, non ha importanza se hai 10 anni o 80 anni, pensa un momento alla tua morte. Vediti in un istante sul tuo letto di morte. Non sappiamo come sarà. Hai paura? Dovresti averne, perché la morte è un nemico, non è un amico. San Francesco avrà detto pure delle cose giuste, ma quando ha chiamato la morte nostra sorella, morte corporale, non era assolutamente un pensiero biblico. La morte non è mia sorella, va bene? È un nemico. Cristo, l'apostolo Paolo, la chiama l'ultimo nemico. E generalmente, per far capire che cosa significa l'ultimo nemico, faccio l'illustrazione di un videogioco. Quando fate i videogiochi in quei livelli in cui dovete combattere contro tanti nemici, in genere l'ultimo nemico è il più difficile da sconfiggere. La morte è un nemico. Se qualcuno dice io non ho paura della morte, deve essere cauto. I nemici devono essere trattati con rispetto. E le nostre sofferenze quotidiane sono i segnali che ci manda e che preannunciano il suo arrivo. Quando ci guardiamo allo specchio e vediamo un capello in meno, quando ci guardiamo, ci alziamo la mattina e ci fa male la schiena, quando ci guardiamo meglio, vediamo apparire una nuova ruga. Sono tutti segnali che la morte ci manda e sussurra al nostro orecchio: vedi che stai morendo. Giorno per giorno ti stai avvicinando alla tomba. E non è una bugia, è la verità. Allora, come ci poniamo davanti alla morte? Cerchi di cacciare via questo pensiero? È una follia. È una follia. È una triste realtà la morte, qualcosa che capiterà prima o poi, a meno del ritorno del Signore Gesù Cristo, che noi attendiamo. Ma è qualcosa di profondamente connaturato nella nostra natura umana decaduta. Noi come ci poniamo davanti alla morte? Come quelli che non hanno speranza, che non ne parlano, che non ci pensano? Ma guardandoci allo specchio e vedendo la nostra faccia naturale, pensando alla morte, dovremmo vedere accanto a noi, dietro di noi, sopra di noi la figura del nostro Signore Gesù Cristo, colui che ha vinto la morte. E parlare come l'Apostolo Paolo, che in Seconda Corinzi 5 dice: noi sappiamo che questa tenda, che è la nostra dimora terrena, viene disfatta, ma abbiamo da Dio un edificio, una casa non fatta da mano d'uomo, eterna nei cieli. Perciò in questa tenda noi gemiamo, desiderando intensamente di essere rivestiti della nostra abitazione celeste, seppure saremo trovati vestiti e non nudi. Perché noi che siamo in questa tenda gemiamo, oppressi, e desideriamo di essere rivestiti affinché ciò che è mortale sia assorbito dalla vita. Abbiamo una casa preparata da Dio, un corpo nuovo. Quando pensiamo alla nostra morte, pensiamo che è solo un momento e che dopo quella ci sarà la contemplazione del volto di Dio, la gloria. E infine, e con questo davvero concluso, pensiamo alla morte di chi non ha la fede in Gesù. Forse c'è qualcuno tra di noi che non ha ancora professato apertamente la fede in Gesù. Vi trovate, magari ti trovi, come diceva il pastore Marcellino poco fa, credi che Gesù è Dio, è Signore, è nato da Maria Vergine, è morto, è risuscitato, ma non hai accolto questa verità nel tuo cuore. Se tu muori in questo stato, se tu muori nei tuoi peccati, il fatto di avere ascoltato mille prediche del pastore Ulfo o di qualunque altro pastore non ti salverà. Il fatto che ti trovi in questa chiesa non ti salverà. Il fatto che tu dici, quando qualcuno ti domanda: ma tu sei un credente? Sì, lo sono. Non ti salverà. Hai bisogno che i tuoi peccati siano cancellati, siano perdonati, e l'unico modo per farlo è confessarli davanti al Signore, chiedendo a Lui aiuto. E il Signore non caccia via nessuno di quelli che vanno a Lui. Chi viene a me, io non lo caccerò fuori. I miei figli sono stati istruiti nella dottrina della predestinazione, e un giorno mi hanno detto: ma come facciamo a sapere che noi siamo dei predestinati? La risposta che ho dato allora la do anche adesso. Devi sapere soltanto che questo Dio che ti ha creato ha dato Gesù Cristo affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia la vita eterna, e in questo momento ti sta chiamando ad andare a Lui senza fare troppe domande, come un bambino che si lancia tra le braccia del padre, sapendo che Dio non è avaro nel perdonare, sapendo che Dio non ti conterà ad uno i tuoi peccati per presentarteli davanti alla faccia, sapendo che se anche i tuoi peccati fossero rossi come lo scarlatto, andando a Lui saranno bianchi come la neve. Perciò vieni a Cristo e non morire nei tuoi peccati, per amore di Cristo. E questo è anche un'applicazione rispetto a quello che stiamo facendo. Quanta gente conosciamo che non è ancora credente, che se muore nei propri peccati e andrà all'inferno. E noi abbiamo la responsabilità, il dovere morale, e dovremmo sentirci costretti dall'amore di Dio di annunciare loro il Vangelo della grazia. Fratelli, non voglio che siate nell'ignoranza riguardo alla morte, affinché non facciate cordoglio come fanno gli altri che non hanno speranza, affinché viviate da cristiani nella speranza e nella certezza che il Signore, che è risuscitato, ha un programma per noi anche dopo questa vita. Chiniamo il capo. Padre nostro celeste, noi ti ringraziamo per la tua parola di verità. Anche quando siamo al cospetto di argomenti che sono così controversi e anche indesiderabili per certi aspetti, Noi troviamo conforto, pace, gioia nella verità e ti prego, Padre Celeste, che tu possa scrivere queste parole nel cuore di coloro che hanno ascoltato, piccoli o grandi che siano, e che tu, o Signore, possa fare in modo che l'anima nostra possa essere sempre ogni giorno convinta del peccato e della realtà, del perdono e del progetto divino per tutti coloro che credono in Cristo. Rimani con noi, o Signore, nel resto di questo giorno e benedici il tuo popolo che ha ascoltato la tua parola con un cuore aperto. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Fratelli, ci vogliamo alzare in piedi?